Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e del manuale di Planescape di Wizard of the Coast. Con un ospite speciale, perché abbiamo con noi Christian Zoltar Bellomo, l'uomo dietro il sito Sage Advice e playtester ufficiale di D&D da anni.
Nonché amico di persone come Chris Perkins e Joe Manganiello, per dire soltanto alcuni, che ci ha fatto l'onore e il favore di portare alcune delle domande dei fan, alcune delle nostre domande, direttamente a Justice Arman, uno dei due lead designer di questo manuale di Planescape. Uno è appunto Justice Arman, e per dare a Cesare quel che è di Cesare, l'altro è
Way Snyder.
Sperando di aver azzeccato i nomi e le pronunce. Le domande sono ovviamente in inglese, le risposte sono ovviamente in inglese, le metteremo, come sentirete durante il podcast stesso, alla fine del podcast, ma non vi preoccupate, ne parliamo anche nel corso del podcast. Ma tutto questo dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Allora, oggi parleremo della nuova uscita in casa Wizards, quindi Planescape, e ne parleremo con Zoltar, che da playtester ha avuto modo di giocarla in anteprima, ma soprattutto, quando ha saputo che avremmo parlato di questa cosa, ci ha detto: ma io in questi giorni sarò alla Game Hall Con,
sì,
e avrò modo quindi di parlarne direttamente con il lead designer Justice Arman.
Esattamente.
Quindi grazie mille, Christian, di essere qui e di aver fatto questo pezzo per noi.
Grazie infinite a voi, perché per me poter portare la conoscenza anche alle persone che mi capita di incontrare ormai spesso alla Game Hall Con, portarle qua in Italia, farle conoscere, per me è una delle cose più belle e divertenti in assoluto.
Parleremo delle domande che abbiamo fatto a Justice, mm-hmm, all'interno di questo episodio, e poi metteremo gli originali con gli audio che ha recuperato Zoltar per noi alla fine, dopo la sigla conclusiva.
Esatto. Tra l'altro, prima di proseguire, perché almeno viene giustificata la nostra emozione, tu sei il primo ospite che registra con noi dal vivo in questo studio.
Che tra l'altro è bellissimo, complimenti.
Grazie.
Io sono agitatissimo.
Dobbiamo lavorarci ancora un pochino.
Infatti prima ci siamo sciolti a tavolo, ma quando sei entrato, non so se ti sei accorto, ma io ero imbarazzato, non so perché, ma ero rigidissimo.
Fino a due secondi prima che entrassi in casa lui mi ha detto: no, io sono troppo teso, non ce la faccio.
Non so perché.
Come se fosse la prima volta che ti vedeva, incredibile.
Non è tanto soggezione o cosa, ma penso proprio il fatto di avere qualcuno che non conosciamo così bene, perché ci conosciamo,
okay,
ma non sei abitualmente,
sì,
qui nello studio a registrare dal vivo, un po' la sento la pressione, okay, devo dire.
Vabbè.
Però ci sta.
Mi sto spogliando, tanto per far capire come sono messo.
Ok, ma torniamo al dunque. Come dicevo, siamo qui per parlare di Planescape e avremo in realtà tre punti di vista totalmente diversi, perché io non ho ancora letto di fatto i manuali, ho l'infarinatura che mi è arrivata da Emilio e ne abbiamo chiacchierato un pochino tutti e tre prima a tavola mentre mangiavamo, però arrivo quindi con una visione molto ignorante sulla cosa. Tra l'altro non ho giocato le scorse edizioni, come sapete, quindi comunque proprio conoscenza zero, perciò rappresenterò un po' il punto di vista di tutti quei giocatori e ascoltatori che ci seguono e che non sanno niente proprio come me di tutto quanto, e quindi di fronte alle informazioni che ci arrivano si fanno delle domande, hanno dei dubbi e così via. Emilio ha una conoscenza limitata a quello che è questo manuale, e poi c'è Zoltar che sarà il nostro esperto di oggi, perché immagino che tu abbia un po' di esperienza in generale su Planescape.
Ho un po' di libri di Planescape, quelli che sono usciti per la prima volta negli anni 90-2000.
Questa uscita di Wizard è composta da tre manuali, in realtà, anche se sono venduti tutti e tre assieme,
sì,
in un cofanetto, e nel complesso fanno le dimensioni di un manuale normale, diciamo, è un po' più piccolo di Eberron, per,
sì,
dare un riferimento, ed è composto da Sigil.
Un po' come GIF e GIF di Planescape, sì, l'ippopotamo.
Ma ho visto che ci sono lotte in corso su questa cosa, quindi tanto lo dirò come mi capita in ogni caso. And the Outlands, che sono tre capitoli per un totale di 96 pagine su proprio il setting, questa zona di Planescape. Poi c'è Mortes Planar Parade,
che è un manuale di mostri aggiuntivo, sì, con trucchi per creare nuove creature legate ai vari piani, incontri casuali e cose del genere. E l'ultimo è Turn of Fortune's Wheel, che è l'avventura vera e propria all'interno
poi
del
manca
gioco.
Manca un'altra cosa che non hai detto, ma è il famoso Dungeon Master Screen all'interno del cofanetto, che è molto molto bello.
Sì.
La sua versione variant è un capolavoro di Tony di Terlizzi, colui che ha disegnato in generale Planescape agli inizi, negli anni appunto che furono, e ha dato un contributo pazzesco nel realizzare la visione di Planescape in tutti quelli che hanno letto poi il manuale.
E sono sue anche le variant cover?
È la variant cover, lui ha fatto la variant cover.
Mm-hmm. Sono veramente fighissime e io purtroppo ho soltanto D&D Beyond, quindi prima o poi le acchiapperemo.
C'era già una domanda rispetto a, appunto a questo prodotto e al fatto che ci venga presentato come un cofanetto di tre manuali.
Sì.
È una cosa che abbiamo già visto anche con Spelljammer e quindi la domanda è, secondo te, è una cosa che vedremo sempre più spesso nel presentare le ambientazioni, il fatto di dividerle in tre manuali e di offrire un intero prodotto?
Allora, premesso che se lo sapessi non potrei dirlo.
Ok.
Credo che sia una sorta di test,
mm-hmm,
sia con Planescape che con questo manuale, cioè le ambientazioni che arrivano dal passato sono state in qualche modo messe in questo cofanetto. Non so a livello di vendite poi, mm-hmm, come stia andando, perché se ci pensate Eberron è un unico manuale, mm, tra l'altro bellissimo, mm-hmm, se vi capita di averlo anche in italiano lo potete trovare, ancora poche copie, però credo che sia un esperimento e credo che capiranno forse, mm, con la vendita di Planescape se è andato bene oppure no, o tornare al formato classico di un libro oppure avere questi cofanetti.
Ha il suo vantaggio che ti devi portare dietro un manuale molto più piccolo se non ti servono tutti e tre contemporaneamente, quindi, mm, quello sicuramente è utile per le nostre schiene. E nella prima parte di questo podcast parleremo di Seagull e delle Outlands, quindi della parte più di ambientazione, con un piccolo accenno invece al manuale dei mostri, mentre nel secondo segmento parleremo dell'avventura. Quindi questa parte non avrà spoiler sull'avventura di per sé, ma quella dopo poi parleremo in profondità di quali sono i colpi di scena, chi è il cattivo e così via. Quindi se siete dei giocatori o delle giocatrici e volete evitare spoiler dell'avventura, saltate la seconda parte, fermatevi alla prima.
Oppure se siete dei Dungeon Master o vorreste essere dei Dungeon Master, potreste trarre nuove ispirazioni per questa avventura e magari iniziare proprio da lì.
Quindi, in Seagull e le Outlands, cosa si trova dentro? Il primo capitolo è un po' offerto per la creazione del personaggio e in pratica ci dà due background, sì, aggiuntivi, e uno è del Gate Warden, che è una figura legata ai piani, che è stata influenzata durante la sua vita perché viveva vicino a uno di questi gate in qualche modo, quindi all'influenza planare che passa attraverso i gate nel resto del mondo, che può essere un background legato alle Outlands, da quello che ho capito, oppure può essere anche negli altri mondi di Dungeons and Dragons, se c'è una qualche intromissione planare attorno. E poi c'è invece il Planar Philosopher, quindi, mm-hmm, questo background di uno studioso che è proprio interessato in come funzionano le meccaniche dei piani ed è un po' più legato a Seagull e alle fazioni che la popolano. E io volevo chiedere, portare come argomento di discussione, se secondo voi funziona come cosa? È abbastanza per creare un personaggio collegato a un multiverso così vasto, avere questi due background e poi i talenti che ci sono collegati? C'è proprio una tendenza, mi sembra di aver capito, in D&D di adesso di dare valore ai backgrounds attraverso i talenti e così via. Mi chiedo se avere soltanto due background per un'ambientazione così complicata sia abbastanza per creare personaggi che siano legati a Seagull, alle Outlands o in generale a Planescape.
Sì, cioè come opzione per i giocatori sostanzialmente.
Fondamentalmente in effetti c'è un grande, secondo me, un buco proprio nello spiegare che in Planescape veramente puoi interpretare quello che vuoi. Poi se ti vuoi basare molto sulle razze che c'erano originariamente, allora bisogna, secondo me, prendere il Mordenkainen e mostri del multiverso, dove lì ti puoi ispirare e prendere cose come ad esempio i Githyanki, che ormai sono famosissimi per Baldur's Gate 3, però abbiamo anche i Felinidi, un'altra razza molto carina, se non sbaglio ci sono anche i Tabaxi, dopodiché ci sono anche i... Non so se c'è il centauro dentro i Mordenkainen del multiverso, però se vi capita lo potete recuperare dentro al manuale di Ravnica, e lì una sorta di reskin, come si suol dire, perché in Planescape la cosa più bella c'erano i Bariaur, che erano dei sorti di centauri, ma dei centauri capra, bellissimi, quindi avevano le corna e quindi un aspetto e una tempra molto molto litigiosa, se vogliamo. Ecco, questo è uno dei personaggi che mi manca del non essere stato inserito dentro il manuale. Però
magari c'è nel manuale dei mostri, non ho controllato. Quando arriviamo a quella sezione magari diamo un'occhiata. Sì. Mentre invece, Giada, tu cosa ne pensavi di questa cosa?
Ma secondo me ci sta come scelta, nel senso che da quello che avevamo letto, comunque nelle prime edizioni di Planescape c'erano presentati, diciamo, come razze giocabili gli Azimar e i Tiefling, certo, che poi però nelle edizioni successive di D&D sono stati messi appunto in quinta edizione in altri manuali, cioè sono razze che troviamo già giocabili. Quindi ci sta come scelta il fatto che quando andiamo invece ad aprire il manuale di Planescape non ci siano presentate delle nuove razze giocabili, come per dire puoi giocare, come dicevi tu, qualsiasi cosa tu abbia già in mente da altri manuali. Non è tanto il sei nativo di Sigil, ma è proprio se hai passato del tempo qui potresti avere un determinato background, cioè come hai passato la vita nella città che ti rende una persona particolare, non tanto la specie di cui fai parte. La interpreto un po' così come cosa.
Anche se sinceramente se mi avessero detto o spiegato come si giocava un Modron sarei andato male.
Ah, bellissimo,
sarebbe
è vero.
Stata una bella...
Hai ragione.
Sarebbe stata molto complicata come discendenza. Però magari un Modron Born che ha qualche sangue Modron.
Pensare magari a rifare un Warforge di...
Ah, potrebbe essere.
Di Eberron e magari reskinnarlo e farlo un attimino molto più calcolatore.
Sì. E comunque poco prima di questa parte il manuale dà di per sé dei pilastri di Planescape, cioè spiega come Planescape funziona e ti dice che c'è proprio everything D&D. Ti dice che puoi usare quello che vuoi. Ho controllato, non dà suggerimenti particolari su discendenze specifiche. Quindi sì, quello lo lascia un po' alla conoscenza pregressa del setting.
Quindi il mio consiglio da Sage Advice è siate strambi.
Sì, cose più strane. Per esempio le discendenze di Spelljammer, certo, che sono molto particolari, sì, immagino che ci stiano bene anche in questo setting. Fare un plasmoide a me piace tantissimo, sono super carini. Poi da questo capitolo si passa a quello che a me piace di più e che è un po' anche quello più corposo nel manuale, che è il capitolo che descrive Sigil, la città vera e propria,
sì,
che è una città molto particolare.
Una sorta di donuts, come si suol dire, una ciambella, dove il sole non c'è, o meglio c'è ma si percepisce, perché appunto immaginatevi una ciambella e voi vivete all'interno di questa ciambella, ma sul lato, come si può dire, interno. Quindi voi potreste alzare lo sguardo e vedere delle case sopra la vostra testa, perché tutti i quartieri si sviluppano come se vi richiudessero all'interno. Forse ricordate Inception, c'è una scena in cui praticamente i palazzi stanno quasi sopra il cielo, si piegano sopra il cielo. Ecco, così è Sigil, quindi già vi trovate in un luogo che è completamente fuori di testa.
Tra l'altro, come se non bastasse, esatto.
È la città delle tante porte, ovvero può capitare che potete aprire la porta del bagno e magari della vostra stanza e trovarvi nel piano dimensionale dell'acqua.
Sì, ed è al centro del multiverso,
sì,
che è anche un concetto filosoficamente strano, perché è esattamente come nel nostro universo, un centro in realtà non c'è. E da quello che ho capito leggendo questi manuali è considerata al centro del multiverso perché è al centro degli allineamenti. Ogni piano di Planescape ha un allineamento specifico ed è legato, cioè il piano dell'ordine, il piano del caotico, il piano legale e così via. E poi c'è la città di Sigil, che è un po' al centro, in equilibrio tra tutti questi diversi allineamenti e tutte queste diverse tensioni planari che ci sono attorno, ed è proprio fisicamente in equilibrio, perché nonostante questo toroide complicato che descriveva Zoltar, poi è in cima a una spira infinita e praticamente galleggia nell'aria come città all'interno, quindi è una location molto particolare in cui ambientare un mondo. Tu hai già detto questa cosa della luce solare, che non c'è una vera e propria, il manuale proprio ti dice che non è considerata luce solare, immagino per dare una mano a vampiri e creature simili, e in più la magia funziona in modo strano, all'interno di Sigil, perché l'esilio ti considera sempre come se tu fossi nativo di Sigil, quindi ti istantaneamente riteletrasporta all'interno della città. Non si può scappare né con spostamento planare né con teletrasporto, quindi mette la base per un funzionamento proprio diverso della città rispetto a tutte le altre città che abbiamo visto in Dungeons and Dragons. E io mi chiedevo se non aiuti a creare storie particolari, perché nelle altre ambientazioni hai sempre l'opportunità di scappare in qualche modo, soprattutto da un certo livello in poi. È tipico, per esempio, superato il livello 10, la gente inizia a teletrasportarsi in giro per il mondo dove vuole, e il Dungeon Master deve aver caricato in memoria tutte le varie location. Invece qui, in qualche relazione con i nemici, con gli alleati, se inizi una campagna puramente in Sigil, in qualche modo te la devi gestire come cosa. Puoi aprire una porta e trovarti altrove, però se vuoi scappare con le sole tue forze e non accettare il caos e la randomicità di questa ambientazione, sei un po' costretto a fare i conti con quello che è attorno.
Sì, una figura che è quella che determina il puoi andartene o non puoi andartene è quella dedicata alla Signora del Dolore, Lady of Pain, che non so se si può dire, però la Lady of Pain è più o meno il nostro corrispettivo del Cavaliere Nero di Gigi Proietti, cioè non gli devi... Ecco, chi conosce il Cavaliere Nero di Gigi Proietti sa benissimo che non gli dovete disturbare il Cavaliere Nero, perché se si arrabbia, questa signora è capace di disintegrare anche gli dèi. Se un dio entra in Sigil, la Signora del Dolore può decidere se si comporta bene o se si sta comportando male.
E mi sembra che comunque abbiano fatto un ottimo lavoro in questo manuale a presentare la città. Non so com'è la tua sensazione, considerando anche i manuali precedenti o giochi di ruolo, giochi anche videogiochi, giusto?
Sì, assolutamente. Il famoso Torment è uno di quei videogiochi che ha fatto veramente la storia del videogioco. E Justice, Harman, assieme a Wes Snyder, hanno creato veramente quello che definisco un prodotto di amore nei confronti di Sigil e di Planescape. Quindi che sia bello, che sia brutto, sappiate che comunque hanno voluto in qualche modo dare loro stessi, e penso che sia un prodotto veramente una lettera d'amore per quello che è stato.
È bellissima la mappa che danno nel manuale con i due lati tra virgolette del toroide, con tutte le location di interesse, tutti i collegamenti tra una zona e l'altra della città. Io ci passerei ore soltanto a studiarmelo e come muovermi all'interno.
Tra l'altro ci tengo a specificare, se non sbaglio, la mappa è stata fatta da Francesca Bailard, italiana, che è veramente una potenza infinita per quanto riguarda le mappe. Dragonlance.
Sì. Mentre non mi ricordo, ma ci sono anche... c'è anche almeno una mappa di Bernardini.
Assolutamente.
Perché ho fatto caso.
Avrei una piccola storia riguardo questo, perché quando abbiamo playtestato, Marco stava già disegnando le mappe, e siccome Marco fa parte del mio gruppo di playtest, ho detto: Marco, a questo punto fai tu il master con le tue mappe. Quindi siamo stati l'unico gruppo di playtest tra i tanti gruppi che avevano già le mappe pronte dell'avventura, perché quando ci arriva il playtest è un bianco e nero in cui le mappe sono abbastanza abbozzate, invece noi avevamo quella già definitiva di Marco.
Nel caso provaste sentimenti di invidia verso Zoltar e queste aneddoti che butta lì come se niente fosse, non vi preoccupate, può diventare ancora peggio la situazione.
Allora, io ne approfitto per fare una domanda, anzi per spiegare una delle domande che ha fatto Zoltar a Justice da parte degli ascoltatori, perché qualcuno si chiedeva: ma in un'ambientazione variegata, no, così particolare, così piena di stramberie, non si trova difficoltà a trovare una coerenza, a trovare comunque coesione narrativa? Appunto Zoltar ha fatto questa domanda a Justice e nella sua risposta lui diceva che la cosa importante è avere risonanza con quello che si aspetta il pubblico, cioè i giocatori si aspettano appunto che un'ambientazione come Sigil, soprattutto perché è un'ambientazione che appunto c'era già nel passato, presenti stramberie e quindi che tu possa incontrare un Mind Flayer con un bastoncino con sopra i ratti del cranio, no?
Sì, che li sta proprio vendendo come cibo.
Che ti sta vendendo, esatto. Cioè, che tu possa trovare cose così strambe, e è questo che vogliono i giocatori. Quindi questo, diciamo, che il creare, diciamo, queste vibes, questo mood, supera la necessità anche poi di una coerenza. E volevo sapere voi cosa ne pensate rispetto a questa risposta.
Io sarei preoccupato, perché il mio problema sempre con tutte le avventure, diciamo, canon di Dungeons and Dragons, quelle ambientate nei mondi principali, è che la mia sensazione è che ci sia sempre così tanta storia dietro, soprattutto nella Costa della Spada, provo questa cosa, che sarei sempre un po' in difetto nel tentare di costruirla. Quando ho fatto Waterdeep e il furto dei dragoni, proprio mi sentivo, stavo sempre attento a non uscire dai limiti di quello che l'avventura mi spiegava. E quindi parte della domanda, infatti, era stata portata anche dal sottoscritto per capire, ma se dovessi giocare Sigil come Dungeon Master, quanto mi devo preoccupare di quello che c'è attorno? Obiettivamente però c'è tanta di quella roba che probabilmente c'è spazio per metterci quello che vuoi. Se vuoi un personaggio a Critical Role, se vuoi mettere un personaggio da qualche altra serie o così via, di sicuro l'ambientazione è più comoda.
Ah, è vero, quello è fighissimo. Cioè, immaginare di avere un sacco di easter egg da serie che sai che il party segue, perché, cioè, non so, anche Acquisition Incorporated, cioè ce li vedo che arrivano su Sigil, no?
Il mio consiglio per i Dungeon Master che prendono in mano il Sigil e non solo, è che non abusate delle stramberie per giustificare magari cose troppo strambe. Quindi utilizzatele magari come flavor per dare proprio... ispirare i vostri giocatori, quindi una sorta di scenografia. Però se ovviamente capita il momento strambo, non utilizzatelo contro i giocatori, cercate sempre di dargli una coerenza e quindi tenere tutta la stramberia intorno al mondo che voi state creando per loro.
Ci sto, cioè sì, usarla come cornice, non tanto come filo dell'avventura, diciamo.
E l'altra parte che mi piace tantissimo di questo capitolo, di questa sezione del manuale, è la parte delle fazioni. Perché c'è, cioè, comunque, non sono descrizioni estesissime, perché sono tante fazioni, 9 principali e poi altre secondarie, però ti dà un'idea molto forte di come funzioni la città a livello politico e di cosa sia interessante scoprire, di come gli NPC potrebbero vedere il mondo. Ognuna di queste 9 fazioni ha una relazione con il potere della città, ma ha soprattutto una relazione con una teoria filosofica proprio forte. E io da filosofo, laureato in filosofia, è interessante vedere come hanno calato filosofie anche famose come il nichilismo all'interno di un'ambientazione del genere, all'interno di un mondo fantasy. Tu hai una filosofia, una fazione preferita?
Allora, più che altro sono molto contento di come hanno trattato le fazioni, perché subito quelli che hanno giocato la prima volta Planescape, appunto negli anni che furono, erano suddivise per allineamento e tutti dicevano no, devono metterci di nuovo gli allineamenti, le fazioni le sono legate assolutamente agli allineamenti, ma come vuole adesso la Wizards of the Coast, cioè quella di accantonare il concetto di allineamento che è troppo restrittivo, hai detto giusto tu, le filosofie, cioè stili e comportamenti di come relazionarsi con le persone e avere il proprio ideale, che è diverso dall'allineamento. L'allineamento ti mette delle barriere, mentre un ideale può espandersi, può ridursi e può toccare punti comuni ad altri ideali.
E c'era un esempio che so che poi vuole parlarne anche Giada, della fazione un po' più atea, tra virgolette, no? E poi spiega meglio Giada. Però mi ha stupito come spesso potrebbe diventare una cosa cinica e invece lì è giocata come sono quelli compassionevoli, che visto che non c'è qualcuno di più alto che dà compassione nel mondo, sono loro che la offrono agli altri attorno.
Non o era un'altra erano fazione.
Erano i nichilisti. Però sì, il concetto si applica lo stesso, quindi cioè di solito il nichilismo viene associato a...
Infatti.
C'è una certa dose di cinismo invece qui viene interpretato.
Sì, a me ha colpito molto quella cosa, infatti. E no, anche a me sono piaciute le fazioni, cioè mi è piaciuta l'idea che appunto siano legate a una filosofia, perché non l'ho sentita tanto in altri manuali, cioè mi viene in mente... In Waterdeep Dragon Ace ovviamente le fazioni sono molto legate alla parte pratica, cioè agli interessi che hanno a livello politico nella città e quindi a livello poi di come vengono gestiti quegli NPC nell'avventura. Qui invece ti dà proprio l'idea di schieramenti diversi a livello di visione del mondo e di conseguenza poi come si comportano e come questo viene tradotto a livello politico. E secondo me è una visione interessante che è un ottimo spunto per i giocatori anche per altre avventure al di fuori del manuale di Planescape. Cioè io lo prenderei come modello per sostituire gli allineamenti, ad esempio. E l'altra cosa interessante delle fazioni era appunto quella atea, che dovrebbe essere Ather, se non sbaglio. E io un po' di tempo fa avevo pensato a come si potesse giustificare l'ateismo in D&D, dove di fatto le divinità, cioè non è solo una questione di fede, le vedi, agiscono, sono lì. Ed è interessante perché questa fazione dice sì, cioè ci sono queste entità potenti che fanno cose, ma secondo noi sono dei ciarlatani, tra virgolette, cioè sono delle persone molto potenti con questi poteri sconfinati, ma sono comunque persone, non sono divinità. E secondo me è interessante perché di fatto anche gli avventurieri stessi, quando arrivano a livello 20, hanno dei poteri talmente forti che spesso noi giocatori li paragoniamo a divinità. E quindi cosa ti fa, cioè cosa che rende legittimo a quel punto chi è divinità e chi no? Se si tratta soltanto di una questione di potere, chi mi dice che se il mio personaggio non diventa ancora più potente, a questo punto non ascende anche lui a divinità? Chi è che mette un criterio? Quindi è interessante tutte le domande, i dubbi che solleva come fazione e rende possibile appunto quindi l'ateismo in questo senso.
Bisognerebbe, credo, fare una puntata a parte dedicata soltanto all'ateismo dei giocatori, di chi non vuole giocare il chierico, perché è sempre una di quelle classi bistrattate da tutti, e il rapporto che si ha con Dio e le divinità in generale, proprio filosoficamente parlando, fuori dal gioco, dentro nel gioco.
Sì, è un argomento delicato e da filosofo mi trattengo. C'è un meme che cito sempre in questi casi sulla filosofia, dove dice: discutere con un filosofo è un po' come rotolarsi nel fango con un maiale. Dopo un'ora ti accorgi che a lui piace. Quindi sono d'accordo, e prima o poi lo faremo magari, dove si trovano le filosofie di D&D, oppure che filosofia porta avanti D&D, perché ci sono molti ragionamenti anche in questo senso, no? Di che filosofia è figlio Dungeons and Dragons e come sta cambiando nel tempo.
Tra l'altro nella sua evoluzione, non so per quale motivo, tutti impazziscono per il Warlock, cioè impazziscono per il patrono, ma non per la divinità. Anche questo se ne dovrebbe parlare.
E sentivo tra l'altro casualmente in questi giorni qualcuno che faceva notare come il Warlock sia molto capitalista come dinamica. Cioè io ti do qualcosa e in cambio ottengo dei poteri, e più aumentano i perks più mi viene richiesto qualcosa, no? Un pagamento in qualche forma. Quindi è interessante come dinamica, che piaccia di più e venga un po' più invece diciamo eliminato un personaggio come il chierico, che ha magari delle regole o dei riti che deve fare, che non sono neanche codificati in modo duro nel manuale, però il potere gli viene dato free, cioè gli viene dato gratuitamente alla divinità solo in cambio della sua fede. Quindi
la taglieremo questa, perché è tutta un'altra parte.
lasciamo tutto. A me comunque piacciono in generale, perché a me piacciono le storie politiche alla Game of Thrones, quindi cioè, poter fare una storia politica basata sulla filosofia e non soltanto sul controllo di un trono, il controllo di una regione, mi sembra molto interessante. E qui arriva la mia domanda: se non ci fosse Turn of Fortune Wheel, che è difficilissimo da dire, che avventura vorreste creare per Seagull, per la città?
Per come ho capito che è strutturata la città, e proprio per le cose che dicevi prima rispetto alle limitazioni negli spostamenti, ci vedo bene un'avventura che parta con un gruppo di personaggi che magari in un altro piano erano nemici tra di loro, ma che vengono trasportati all'interno di Seagull e rimangono bloccati e devono capire assieme come andarsene. Ed è interessante secondo me vedere in che modo sono obbligati a collaborare per capire come tornare sul loro piano sostanzialmente, quindi cercare la porta giusta e non finire sul piano dell'acqua ad esempio. E la vedo bene come un'avventura per i primi livelli soprattutto, perché mi piace l'idea che appunto sia in uno spazio per quanto gigante però comunque limitato, perché è una città e quindi puoi esplorarla tutta nei primi livelli e poi magari uscire e andare invece anche nelle Outlands quando sei ai livelli più alti e non so, lì poi a quel punto una volta che il party è più unito, che hanno risolto i loro conflitti tra di loro, non so, mi ispira questa possibilità di far confrontare le persone tra loro, come se li chiudi in una stanza e gli dici adesso vi chiarite e poi andiamo oltre.
La faccio molto più semplice. Mi è venuto in mente, guardandovi proprio la vostra mappa che avete qua dietro alle spalle, il furto dei dragoni ambientato in Seagull, quindi con tantissime nuove opzioni proprio date dalla città stessa.
Tra l'altro nel furto dei dragoni, è però uno spoiler, non so se lo posso fare, però c'è, mi sono accorto che nel furto dei dragoni c'è una meccanica per aprire una determinata porta che è simile a come funzionano le meccaniche per aprire le porte in Seagull. Devi avere degli oggetti particolari per fare particolari cose, e sono magari anche oggetti comuni, no? Un barile di birra di un certo nano, per esempio.
Certo.
Non faccio spoiler. Io quello che mi piacerebbe un sacco inventare e giocare è inizi in medias res, quindi magari come quasi il contrario di un haste. Il furto l'hai già fatto, ma in qualche modo è inferocito la Lady of Pain.
Urca.
E quindi l'avventura è come sopravviviamo fino all'alba per riuscire ad andarcene da qui. Anche un one shot molto breve, però secondo me sarebbe estremamente divertente. Proprio il fatto che lei è una forza inarrestabile, è come essere inseguiti dalla morte fondamentalmente.
Esatto.
Secondo me potrebbe essere divertente.
Pericolosa.
Sì. L'ultimo piccolo dettaglio che volevo mettere lì come review, tra virgolette, è che ci sono molti incontri casuali. anche all'interno di Sigil per capire meglio cosa si può incontrare in quale parte della città. Il manuale spiega tutti i vari quartieri e per ogni quartiere c'è una tabella con incontri casuali, alcuni molto interessanti che ti danno proprio un'idea di come si muovono gli abitanti in quella zona e chi sono. Qual è la vostra opinione finale su Sigil e su questa parte del manuale?
Beh, a me piace tanto il concept proprio della città. Ti immerge già in qualcosa che è particolare di suo e quindi proprio per questo forse ti dà la possibilità di immaginarti qualcosa di strambo, colorato, eccetera, come personaggio proprio. Poi appunto mi ispira quel tipo di avventura per quanto riguarda se dovessi giocarla da Dungeon Master.
Mm-hmm. Credo che Sigil sia assolutamente, come ho detto prima, un luogo per essere strambi, colorati, ma attenzione, rispetto magari a quello che potete trovare nella Cittadella Radiosa, perché molti hanno detto che ci sia una sorta di parallelismo, se non siano quasi sovrapponibili le due cose, la Cittadella Radiosa è veramente colorata, ma in Sigil c'è anche la legge, ci sono cose che strisciano tra i vicoli che possono dare veramente dei problemi. Quindi è una città, diciamo, comunque cruda anche da quel punto di vista. Quindi attenzione, se volete essere colorati a Sigil, di portarvi dietro probabilmente anche un po' di nero.
Sì, ha contrasti molto forti anche tra i vari quartieri. Non abbiamo il tempo per esplorarli tutti, ma ci sono quartieri come The Hive, per esempio, che sono molto più inquietanti e molto più creepy.
Stevia! Stevia è il primo romanzo di Alberto Cantarello, il nostro sponsor, che potete trovare su bookabook.it/libro/stevia. O anche nel link in descrizione.
Stevia è un portal fantasy, cioè uno di quei libri fantasy come Narnia dove le persone trovano un portale per un altro mondo, ma Alberto l'ha scritto in modo molto più realistico e molto più vicino ai canoni dell'hard fantasy. Quindi se vi piacciono entrambi i generi, sia Narnia che Sanderson, come sottoscritto, quindi sia hard fantasy che portal fantasy, date un'occhiata al libro di Alberto al sito bookabook.it/libro/stevia o cercando Stevia in qualsiasi motore di ricerca, perché il nome è ben scelto e si trova molto facilmente. L'ultimo capitolo di Sigil and the Outlands parla dell'altra parte, quindi The Outlands, finalmente. E in pratica è strutturata così. Il mondo direttamente attorno a Sigil è un piano a sé stante che fa un po' da fulcro per la ruota del multiverso. E visto che ci sono 9 piani, ci sono 9 città che collegano questo piano con i piani esterni. Ognuna delle città ha un gate, un portale che porta sul piano esterno, e ognuna delle città è influenzata dal piano con cui confina, in pratica. Da un lato è una dinamica molto interessante, perché apre le porte a influenze da vari luoghi, a modifiche da altri luoghi. La mia paura è un po' che diventi troppo ripetitivo, che si cambia il flavor di ogni città, però di fatto sono sempre città con un gate che devono relazionarsi in qualche modo con il piano esterno. Volevo sapere se questa cosa si sente magari provando l'avventura o si sente pensando all'ambientazione.
Ma io ho trovato, ci sono delle immagini veramente molto carine, se non sbaglio, quella della stazione dei Modron. Possono dare veramente la possibilità di, oltre al flavor, di pensare in quel modo. Cioè, di pensare, avere una città di Modron quasi sotto mano, di pensare alla Modron, quindi con le rotelline che girano, oppure magari vicino all'inferno, all'abisso. Fare una sorta di utilizzarle magari come introduzione poi al piano. Quindi magari se siamo vicini all'abisso, possiamo magari creare qualcosa di simile per poter portare, traghettare i personaggi poi all'inferno, all'abisso. Quindi magari se volete giocare Baldur's Gate Descent into Avernus, quella città potrebbe darti l'entrata particolare, anziché magari l'entrata che c'è in Baldur's Gate, che è quella dedicata a Baldur's Gate, è il turello e tutto qua.
Pensavo anch'io allo stesso esempio, quando ho pensato a, ok, potrei usare questa ambientazione, le Outland, come punto di lancio per avventure multiplanari, dove magari fai un paio di livelli in un posto e poi ti sposti in un altro. Però in realtà è collegato soltanto a Verno, forse per ora. Non ci sono avventure ufficiali di Wizards of the Coast negli altri piani d'esistenza. Zoltar si sta muovendo nel suo palazzo mentale, tirando fuori avventure di Dungeons and Dragons.
No, però potete sempre pescare dal passato e troverete intere biblioteche proprio dedicate a questo.
Immagino. E più o meno ci sono due paginette per ogni gate, giusto?
In D&D Beyond ho fatto fatica a capire se fossero effettivamente due pagine. I designer di Wizard continuano a dire due pagine, a couple of pages.
Ci fidiamo.
Dovrebbe essere corretto così, sì. Sì, comunque un po' di materiale, sì, con alcuni luoghi caratteristici degli NPC e così.
Come impostazione mi ha ricordato un po' Van Richten Guide to Ravenloft, che ci sono per i vari domini, diciamo, le varie caratteristiche particolari, e ti dà però una visione ampia su tutto senza andare troppo nel dettaglio. Quindi sì, anche secondo me è proprio per darti il flavor e per darti qualche spunto, ti giochi magari un paio di livelli e poi, se vuoi, vai ad approfondire proprio all'interno di quel piano entrandoci dentro.
E parlandone, vi butto lì un'idea veramente mefistofelica, ovvero se cosa succederebbe magari in una città che si trova tra la città, quella più o meno dedicata ai Modron, e magari quella dedicata all'Abisso, magari un piccolo villaggio che si trova in mezzo. Dentro troverà dei Modron infernali? O dei Borg, scusate la citazione Star Trek.
Sì, sì. Questo non avevo pensato, effettivamente, che sì, io mi sono concentrato su quello che effettivamente ci ha dato il manuale, però pensare a tutte queste piccole interazioni, così come cosa succede alla base della spira, che è proprio al centro delle fette gestite dalle varie, dalle varie città. Anche lì potrebbe essere interessante fare world building. E poi in generale ci sono punti caratteristici. A me piaceva un casino l'immagine della rocca del padre dei giganti. C'è un'immagine nel manuale con questa montagna, con i fulmini e tutto il clima appropriato, e poi delle rovine davanti. E mi ha dato un sacco il feeling alla Elden Ring. C'è una zona di Elden Ring simile. Ma soprattutto mi ha fatto chiedere perché ci sono le rovine lì. Cioè, cosa si nasconde all'interno. Quindi di sicuro c'è materiale per espandere, per avventurarsi.
E che appunto, come stava dicendo anche Christian, dalle immagini uno può farsi delle idee e dire ok. Nel panel del play con Caterina Ladon, lei stessa stava dicendo come a volte inserisce dei dettagli nelle illustrazioni perché sono quello che permette, ad esempio, ai master che poi sfogliano i manuali di andare a costruire, di fare world building su un dettaglio di un'illustrazione. Quindi è molto figo come cosa.
Devo dire che le immagini di questo manuale sono veramente stupende. Ne stavo guardando un'altra adesso dove si vede Sigil in alto con l'intera spira e poi questo panorama molto colorato con vari elementi diversi, un albero gigante, la tempesta sullo sfondo, che fa venire voglia di avventurarti e di esplorarlo effettivamente. Anche soltanto come scroll, che ti muovi di giorno in giorno e scopri tutte le varie stranezze delle Outlands.
Ecco, avete parlato di giganti, di... Io ho fatto riferimento ai Modron prima, ho detto un villaggio di giganti e Modron, sarebbe un villaggio di robottoni? Ok, basta.
Gundam super impostati. Potrebbe starci. Come avevo fatto notare per l'altro manuale, da un po' la mia ossessione, anche qui ci sono incontri casuali molto belli, a me piacciono molto. L'unico dettaglio che un po' mi dispiace e che poi ripeterò, oppure potete ricordarvi da questo punto per il manuale dei mostri, che alcuni sono un po' più spiegati meglio, cioè danno anche un contesto per l'incontro come incontri casuali. Altri invece sono soltanto il numero di creature che incontri e basta, quindi c'è un po' di disparità tra i vari incontri, però è facile costruire intere avventure dai ratti del cranio di cui parlavamo prima. L'ultima cosa di cui parliamo in questa sezione, ma proprio velocemente, è manuale dei mostri, quindi Mortes Planar Parade. È un manuale un po' ancillare per dare altri mostri particolari, che secondo me si infila un po' anche come espansione di Mordekainen.
Sì.
Dove dava già mostri per il multiverso. Ci sono un po' di dettagli su come modificare creature per adattarle ai piani o per adattarle all'influenza dei piani, e ci sono i miei amati incontri casuali, ce ne sono una marea. Zoltar, tu ci facevi notare a pranzo che c'è un problema, però.
Purtroppo mi sa che deve essere successo qualcosa nell'impaginazione, nella stampa, perché ci sono degli enormi buchi bianchi nel libro dedicato appunto ai mostri, dove vogliamo vederla in lato positivo, c'è spazio per poter scrivere delle note sui vari mostri, perché purtroppo non so per
c'è
quale
tanto altro spazio.
E l'altra cosa interessante, oltre al fatto che io prendo le note anche sul manuale dei mostri normali, quindi non mi farò problemi, ma è che i mostri che ci sono all'interno si stanno adeguando un po' all'idea di Wizard di semplificare le schede dei mostri, sì. Quindi gli incantesimi da combattimento non saranno più incantesimi per i mostri, ma saranno abilità, lasciando soltanto incantesimi di utility.
Ah, Giada piace questo elemento.
Giada like this. che vabbè, è più comoda come cosa. Di sicuro abbiamo provato tutti il momento in combattimento in cui sei lì e per scoprire cosa diavolo fa disintegrazione vai a cercare, certo, quando potrebbe essere un potere del mostro tranquillamente. Quindi anche questo è un piccolo miglioramento progressivo. Per concludere questa sezione, volevo un po' tirare le somme su tutta la parte di setting e ambientazione di Planescape e sapere da voi cosa ne pensate del manuale della giocabilità, delle informazioni che ci dà. Cioè, ci dà abbastanza materiale per giocare più campagne all'interno e continuare a costruire il setting anche da soli, per esempio, come Dungeon Master?
Allora, magari rispetto a Eberron e Van Richten, questo dà degli spunti approfonditi. Ma, come sempre dico, tenete conto che quello che è uscito per Spelljammer negli anni passati erano qualcosa come 2000 e passa pagine di materiale, mentre questo è un libro che comunque non va oltre le 200 pagine, se non sbaglio. Quindi, se qualcosa vi interessa, sappiate che potete approfondirlo sulla Dungeon Master Guild, perché hanno creato veramente tantissimo lore a riguardo. Quindi è un punto per potervi ispirare, soprattutto al concetto di multiverso, che in questi anni è un concetto che si sta molto approfondendo. Soprattutto Justice mi diceva che in generale il concetto di multiverso si sono ispirati proprio a questo nome, il multiverso, soprattutto dal film
Everything, Everywhere, All at Once.
Esattamente.
che è un film molto figo, non ho ancora visto, ma tutti ne hanno fatto i grossi complimenti. Sì, mi sembra che sia un multiverso molto diverso rispetto a quello della Marvel a cui siamo abituati, quindi è una cosa dove ogni tavolo, ogni gruppo può raccontare la storia che preferisce e Dungeons & Dragons sopra sta tentando di dire siete tutti legittimi, siete tutti collegati a questo grande multiverso dove ognuno può effettivamente raccontare le proprie storie.
Il multiverso l'abbiamo inventato noi di Dungeons & Dragons.
Sì, non è soltanto i piani proprio, è ogni linea narrativa che ognuno crea al suo tavolo, perché non ci sarà mai uno strad uguale a quello di un altro gruppo.
Questa cosa è fighissima.
Sì.
Scusate, momento di commozione.
e sarebbe figo se si sviluppa questa cosa del multiverso anche a livello canonico di Wizard of the Coast e Dungeons & Dragons, poi fare multitavolo dove appunto magari sono tutti gli avventurieri, tutti parti dalle varie avventure e ogni master fa il suo strado, ogni master fa il suo personaggio particolare. Non so come sia realizzabile questa cosa, ma sarebbe divertente da vedere.
Un golem di cera cammina lentamente sul selciato bagnato dalla pioggia. La luce si espande dalla sua testa ad illuminare ogni anfratto della strada deserta. La carrozza che sta trascinando sobbalza sulla strada dissestata. La tenda che copre la finestra della carrozza viene spostata e l'alchimista che ha creato il golem guarda fuori osservando le guglie e i tetti di Praga. Con voce roca ordina al golem di andare più veloce. Non è sicuro viaggiare nella notte eterna di Praga.
Ma se invece voi volete avventurarvi con noi nella notte eterna di Praga, ma anche nei giorni che saranno forse coperti di neve visto il periodo, dal 6 al 9 gennaio vi aspettiamo con una nuova avventura di Travels and Dragons. Che cos'è Travels and Dragons? È un tipo di viaggio particolare che facciamo insieme all'agenzia viaggi Ecoway Travel, in cui avete la possibilità di visitare dei luoghi pazzeschi insieme a noi, in questo caso Praga, una città meravigliosa e ricca di leggende, e di viverla giocando di ruolo. Ci saremo io ed Emilio come master, Viola che conoscete come ametista, come accompagnatrice di Ecoway Travel, e vi guideremo tra le strade della città, tra le sue leggende e soprattutto ogni pomeriggio dopo la visita della città e prima di gustarci una buona cena avremo l'occasione di andare avanti con la nostra storia in due parti separati. Per tutte le informazioni vi lasciamo il link in descrizione. Vi ricordiamo che nel costo che trovate sono inclusi il volo di andata e ritorno, il pernottamento e poi un sacco di altre cose che vedete nella descrizione del viaggio.
Quindi se siete interessati al viaggio andate nel link in descrizione per godervi un'avventura con Travels and Dragons.
Allora, in questo segmento, spoiler alert, parleremo dell'avventura che, tra l'altro, tu, Zoltar, hai giocato in anteprima come playtester.
Sì.
Quindi, prima di tutto, per far capire di cosa stiamo parlando, che cosa significa fare il playtester per Dungeons & Dragons?
Ok. Cosa significa? Significa che non è un lavoro assolutamente facile. Molti credono che sia una cosa, figata, puoi avere le avventure, che bisogna portare dei risultati. Comunque, la prima cosa che ti chiedono è, vi è piaciuta questa avventura? Che sembra una cosa banale, però bisogna poi dopo approfondire. Ci sono dei survey che bisogna compilare sui vari elementi dell'avventura e anche andare nel dettaglio per dare dei feedback proprio a ogni singolo elemento. Una cosa che dico sempre, un playtest è come se fosse un copione teatrale. Perché? Perché bisogna seguirla. Purtroppo l'elemento che tutti noi conosciamo, cioè quello di reagiamo al tavolo e capiamo, facciamo prendere strade diverse ai giocatori, nel playtest non si può fare, non si deve fare, perché loro hanno scritto un'avventura che bisogna seguire pedissequamente, in quanto poi verrà giocata da tutti gli altri. E quindi se si in qualche modo... si narra un'avventura diversa da quello che c'è scritto, il concetto di playtest ovviamente va un po' a benedirsi. E quindi non è facile. Poi le tempistiche sono abbastanza strette. Solitamente ci vogliono 2, massimo 3 settimane per playtestare un'avventura. Ti chiedono magari alcune parti, però organizzare, voi lo sapete bene, un gruppo e dire è arrivato il playtest ragazzi, dobbiamo giocare questa cosa più volte a settimana, alla sera, riuscire a organizzare tutto questo, insomma ci vuole un minimo di organizzazione che non è semplice. Quindi per fortuna adesso ho una serie di ragazzi di playtest in cui vengono chiamati e se danno la loro disponibilità si riesce a mettere in piedi un gruppo. Quindi insomma è un lavoro abbastanza impegnativo.
E qual è il ritmo di solito? Cioè quante avventure da playtestare arrivano in un anno?
Allora adesso è diminuito perché con l'arrivo di OneD&D stanno progettando anche le avventure di OneD&D. Diciamo più o meno le uscite che ci sono durante l'anno, quindi 3-4 al massimo. Poi dipende, a volte vengono concentrate 2 contemporaneamente. Insomma diciamo che non ha una sua regolarità.
Ok. Mm-hmm. E volevo andare direttamente nel vivo dell'avventura e chiederti un po' come si struttura, come funziona questa avventura a grandi linee.
Dunque, svegliamo subito l'elemento principale che è il glitch e soprattutto l'inizio. L'inizio sarà travolgente per chi ha giocato Torment, perché si ritroverà più o meno nella stessa situazione in cui inizia Torment, il videogioco, quello di cui stavamo parlando prima. E poi c'è questo elemento importantissimo del glitch, ovvero si potrà morire. Si muore tanto, si muore male, si muore anche bene se si vuol dire la verità, ma si potrà rinascere e quindi il concetto della paura di morire inizierà a vacillare per tutti quelli che vogliono affrontare questa avventura, perché si reincarneranno. Quindi l'elemento cardine è togliere uno degli elementi più importanti di Dungeons & Dragons, cioè quindi la paura della morte, mettendo proprio questa possibilità di poter continuare a giocare. Tutto questo poi Justice lo spiega molto bene del ok, allora se non posso morire sono immortale? No, ci saranno delle cose più importanti a cui tener conto.
Era molto interessante nella risposta di Justice, perché gli abbiamo chiesto appunto come funziona il glitch e come funziona in relazione alla motivazione dei giocatori e dei personaggi, e lui diceva che è vero, ti toglie una motivazione forte, ma questo ti spinge sia come designer per la loro parte di lavoro, sia come dungeon master per la nostra parte di lavoro al tavolo, a inventarti nuovi modi e a trovare modi più complessi o più innovativi o più divertenti rispetto al devi salvarti perché sto per ucciderti, devi trovare un modo per non morire. E quello per me è super interessante. Io ho letto la meccanica del glitch e ho detto questa la faccio giocare di sicuro, perché si infila anche praticamente il glitch funziona che hai un set di 3 personaggi e non un personaggio solo. La prima volta che muori il master ti rivela che c'è una tua versione da qualche altro multiverso che può prendere il tuo posto, ma ha una classe diversa, non è la stessa classe. Quindi se sei un guerriero potrebbe essere un ladro e un mago, per esempio, che va anche ad infilarsi nel desiderio di tutti i giocatori di a un certo punto della campagna cambiare classe e provare una classe nuova. Quindi quello secondo me è stato super divertente come inserirlo nell'avventura.
Io non ho ancora capito se mi piace o no come cosa, cioè penso che fino a quando non lo proverò non riuscirò a decidermi, perché da un lato è molto interessante ed è molto interessante quello che dicevamo, che va a togliere, a scardinare quella che è la paura di ogni giocatore affezionato al suo personaggio di vederlo scomparire da un momento all'altro. Io lo so molto bene. E dall'altro lato non so se effettivamente togliere quella paura lì cioè se bastano poi tutte le altre alternative che puoi trovare per quanto riguarda il discorso della motivazione che facevamo, cioè dovrei provarlo per capire
se bilancia le due emozioni diverse.
Tra l'altro tu hai detto hai la disponibilità di 3 personaggi, qualcuno ha già pensato a Jumanji? Teoricamente ci sono 3 vite, hai 3 vite, okay. In Jumanji e quindi...
Questo me l'ero perso, non me lo ricordavo. Ci sta come easter egg. È un po' più videogamey come meccanica.
Sì. Sì, è molto particolare ed è molto isekai, tra l'altro, non è...
È il concetto base di un isekai dove il protagonista per qualche motivo muore nel mondo reale, si risveglia in un mondo fantastico dove ha strani poteri ed è più potente della media di solito.
Cioè in questo caso, vabbè, arriva comunque da un mondo fantastico perché arriva da un altro piano, però si risveglia di fatto in Seagull, no?
Sì, che era anche l'inizio un po' esplosivo di cui parlavi tu, Zoltar. Sì. Che ti risvegli in un mortuario e senza memoria.
Sul tavolo dell'obitorio, dove appunto ci sarà un teschio che ti farà le presentazioni.
Questa cosa del risvegliarsi senza memoria è quella che mi è piaciuta di meno leggendo l'avventura e dove sono più curioso di sapere com'è giocare un personaggio di cui non sai niente, oppure se l'hai giocato come ok, ho costruito il background ma faccio finta di non sapere niente. E come funziona? Cioè proprio da giocatore, com'è trovarsi in una situazione del genere?
Diciamo che, e lo consiglio a tutti i master che faranno questa avventura, di giocare proprio sulla sorpresa. Il fatto che Giada dovrà giocarla e sa già che c'è già il meccanismo del glitch è un problema, nel senso che invece la bellezza sta proprio in quello, nel senso che un giocatore normale di Dungeons & Dragons si aspetterà il fatto di dover sopravvivere e quindi ci sarà quel momento in cui dirà cosa sta succedendo? Ok, sono morto. E invece succede questa cosa qui. Quindi evitate di fare sentire queste parole che abbiamo detto appunto ai vostri giocatori, perché l'elemento morte, risurrezione è veramente l'elemento che farà strabuzzare gli occhi ai vostri giocatori.
Io ho una domanda però, allora, prima paralavamo di questo set di 3 personaggi, quindi in realtà nel momento della creazione del personaggio il Dungeon Master non rivela questa cosa, cioè ne fa creare solo uno.
Sì, il manuale dice proprio che lo riveli la prima volta che un personaggio muore.
Ok, figo.
E il mortuario, lo diceva anche Justice in una delle risposte alle nostre domande, è proprio pensato per ucciderti. Cioè, c'è proprio...
Assolutamente.
Ho sentito, poi nell'intervista sentirete il commento di Zoltar che dice sì, me la ricordo quella stanza.
sì, e preparatevi perché basta niente per morire.
Però non mi hai risposto sulla parte della perdita di memoria invece. Com'è giocare un personaggio? Tu hai giocato, vero? Perché hai detto che Bernardini ha fatto il master.
Sì, certo. Infatti ci ha detto non preparate nessun tipo di background, quindi eravamo proprio perché siamo lì, una ricerca, uno scoprire il chi siamo, cosa vogliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio la cosa interessante era proprio riuscire a ricostruire il nostro background.
E com'è avvenuta questa cosa? Cioè, perché ti faccio un esempio, io ho giocato ad esempio una campagna di Broken Compass con 20 facce dove era lui il master e dove ci ha fatto costruire dei personaggi con un background e tutto, ma ci ha detto guardate che dalla prima sessione voi sarete senza memoria e pian piano ricostruite, vi ricordate attraverso dei flash quello che è accaduto, ok? Quindi noi sapevamo delle cose del nostro passato, in quel caso ci mancava, avevamo proprio un buco di memoria e pian piano lo ricostruivamo. Invece in questo caso, avendo proprio preparazione zero rispetto al background, come avviene durante il gioco che pian piano vai a ricostruirlo? Cioè sugli spunti che ti dà l'avventura, il master, o ci sono dei momenti in cui ti dici ok, da qui magari puoi ricordarti qualcosa, puoi capire qualcosa?
Esatto. Dunque, credo che sia in questo momento proprio un grande esercizio da parte sia dei giocatori del master nel momento in cui appunto inizi a ricordarti qualcosa, quindi magari lo puoi inventare in quel momento oppure se magari ti sei fatto un background mentale ma non l'hai scritto, quindi anche già il fatto di avere già scritto un background all'inizio rompe un po' questa disillusione del chissà perché sono qui.
Okay.
Quindi è un ottimo metodo anche per far iniziare soprattutto le persone, perché ovviamente nessuno immagina che deve costruirsi un background per poter giocare a Dungeons & Dragons. Quindi può essere un aiuto e magari una sorta di narrazione più stretta, fare una sorta di sessione zero durante l'avventura. Interessante.
Perché io invece mi immaginavo come soluzione, però appunto sarebbe da provare, magari giocare il primo livello e poi passare di botto al terzo, perché inizia al terzo livello questa avventura e non ti ricordi cosa è successo in mezzo. Quindi magari conosci un pochino il tuo personaggio e ti aiuta un pochino a ruolarlo. Non arrivi, capisco che voi dovevate arrivare al tavolo impreparati proprio per testare l'avventura, però magari ti aiuta un pochino a radicarti nell'avventura, in quello che vuoi fare, ad avere delle motivazioni, e in più devi recuperare quel livello perduto, cioè quella parte della tua vita, magari un anno della tua vita che è andato perso e non sai perché sei morto e non sai perché ti ritrovi a Sigil.
Il fatto che tu però conosca come giocatore il tuo background o comunque parte della tua storia ti spinge a volerla cercare, che non è la stessa cosa del chi sono, cosa faccio, e quindi cercare proprio degli elementi. Non hai più obiettivi, devi solo trovare senso di te.
E mentre lo dicevi mi immaginavo anche infatti che probabilmente è divertente anche ruolare e magari se incontri qualcuno che il tuo personaggio conosceva,
certo,
trovare come relazionarti con qualcuno che dice: ah, io ti conosco e tu non ti ricordi minimamente nulla dell'altra persona e devi ricostruirti nella relazione con l'altro.
Faccio una citazione anche qua, come la protagonista di Cowboy Bebop.
Anche quello
che
mi manca.
Manca
prima o poi ci dicono tutti: dovete guardarlo, dovete guardarlo.
Io l'ho guardato... anche a me, ma mi ha fatto la testa negli anni 90 sta cosa qua. L'ho guardato 6 mesi fa.
Ok.
Perché ho detto, vabbè, mo mi guarda.
È ora di recuperarlo.
È bello. Lo recupereremo,
sì,
allora.
Sì, sì, sì.
Per invece io il paradigma con cui avevo letto questa avventura è Jason Bourne, questo agente segreto che viene pescato da un peschereccio all'inizio del film e ha degli indizi sul suo passato e ha delle super capacità, ma deve scoprire perché la gente gli sta dando la caccia, quindi molto più adventure. Ed effettivamente probabilmente è il mood sbagliato per un'avventura che è ambientata in una città così filosofica e così interessata a concetti ben più alti o più complicati. Poi dall'inizio, così col botto, da quello che ho capito, si arriva alla prima avventura, alla prima missione vera e propria, che viene regalata da un Arcanolot, e che è anche un po' un mio punto di fastidio con l'avventura nel complesso, perché è anche il cattivo. Questo Arcanolot. Io preferisco di solito avventure dove il cattivo è presente, dove sai chi è e quindi stimola i personaggi a relazionarti. Tu come l'hai vissuta questa cosa? Quando...
L'ho vissuta più o meno come te, perché è questa presenza un po' fastidiosa, non è quel cattivo che vuoi odiare in qualche modo. Tu non hai strumenti perché stai ancora cercando te stesso e poi scopri che questo è il cattivo, cioè, o meglio, scopri che dopo sarà il cattivo, quindi scopri questa persona che ti dà questa missione. Manca forse un po' di motivazione.
Perché poi l'avventura dell'Arcanolot ti spinge a girare il resto delle Outlands, con però un'altra motivazione rispetto a recuperare la tua memoria.
Sì,
sì, è quello che preoccupava anche me, perché sembra proprio esserci uno shift dove dici i personaggi saranno interessati a scoprire se stessi e l'avventura a dire trovare un Modron scomparso.
Esatto.
Che sono molto fighi i Modron, però dici perché dovrebbe interessarmi in questo
Io
momento?
Io ho bisogno in questo momento di trovare le chiavi di casa, se forse avevo una casa un tempo.
Mi ha dato la stessa sensazione in The Witcher 3, che io come gioco ho adorato, ma dove ci sono un sacco di missioni secondarie quando la missione principale è fortissima. Il gioco ti dice: dobbiamo trovare Ciri, Ciri è la tua figlioccia, Ciri è in pericolo, però guarda qua, scusa, c'è un lupo mannaro nel villaggio accanto, non ti puoi fermare a sconfiggerlo, ho tante monete d'oro da darti. E quindi, cioè, mi è sembrato un po' una dissonanza tra quello che ti dice che i personaggi dovrebbero interessarsi e quello che poi l'avventura ti propone.
È un po' la stessa cosa che sto provando io nel terzo atto di Baldur's Gate 3, non so se si può dire perché ovviamente...
sono il secondo. Secondo io, quindi... No, però rispetto a questa cosa, quando Amy mi hai spiegato un attimo l'avventura che hai letto, quindi Zoltar, che l'hai giocata, conferma.
Conferma
cioè,
che
così...
Emilio non abbia sbagliato tutto.
No, se ho capito bene, appunto, questa Arcanolot dà la missione, ma dà la missione con la scusa del vi posso aiutare io a trovare, ad esempio, chi siete. Quindi c'è, cioè, la motivazione può essere, ok, non me ne frega niente del Modron, però almeno se glielo trovo poi ci dà delle risposte. Giusto? È una roba del genere? Ok.
Sì.
Quindi vabbè, un minimo, cioè non è proprio campata per aria, diciamo.
A me non piacciono mai le avventure
sì,
così.
Probabilmente conoscendo i party con cui gioco io di solito, se sappiamo che una persona ha delle risposte ci dice ma se mi vai a trovare il Modron poi te le do, andiamo da quella persona e fino a quando non ci dà le risposte insistiamo, ad esempio. Cioè quello potrebbe essere un problema. Se trovi un party che dice vabbè, ma se io so chi ha le risposte perché devo accettare per forza la sua quest, posso anche...
Per essere precisi mi sembra che dica che lei può trovartele. che lei non le abbia e che quindi può fare una ricerca su queste cose okay. prima o poi darti le informazioni. Però comunque anche quella dinamica ho provato a farla in un paio di avventure e quello che succede è che spesso i personaggi vogliono tornare indietro per andargli a chiedere ma uè
esatto cioè,
se
sì,
ce l'hai
sì.
fatta
o tirano fuori proprio le botte
oppure sì cioè... quello di solito io tendo a dirlo di dire per favore non picchiatemelo mi serve per l'avventura è un po' meta però a volte serve preferisco le avventure dove questa cosa non devo farla dove il cattivo è il cattivo e quello che ti dà l'avventura può essere in qualche modo almeno empatizzabile
Anche secondo me potrebbe essere una difficoltà appunto questa presenza che inizialmente sembra ti voglia aiutare e poi scopri che è il cattivo, ma soprattutto perché, come dicevi all'inizio, cioè, mi piace l'idea di un cattivo ben definito che in qualche modo è sempre visibile e soprattutto è sempre visibile la motivazione del cattivo, il suo piano e quello che vuole fare. Cioè anche qua il fatto che scoprano alla fine che è il cattivo e che ci abbia un piano e tutto quanto, ma se non c'è stato tutto quel gioco di relazione tra il party e il cattivo durante tutta l'avventura, non lo so, mi sembra che poi esca fuori un po' dal nulla alla fine.
Sembra proprio che inizi una nuova avventura. Non so se è quella veramente la sensazione del gioco, ma mi sembra che una volta che scopri che è lui che ti ha fregato fin dall'inizio, che è lui che ti ha messo in questa situazione, lui che ti ha ucciso la prima volta, lei per essere precisi, che ti ha ucciso la prima volta, diventa una nuova avventura che è tornare indietro e croccargliele.
E certo.
E poi una volta che finisce questa avventura che è fino a livello 10 si balza a livello 17 perché si riottengono i propri poteri, è giusto?
Mi manca quel pezzo,
okay.
Perché il finale non ce l'abbiamo fatta.
Okay.
Che è già indicativo, tra poco gli chiederemo il parere ma questo è un dettaglio.
Sì, il tempo stringe e quando poi dopo alla fine hai 4-5 sessioni non puoi farti tutta la campagna ma dai il focus a quello che ti hanno chiesto.
Quindi per completezza per i nostri ascoltatori, quando poi scopri che la Arcanolot è la cattiva, puoi recuperare la tua vita precedente, salti a livello 17 e ti viene data un'altra avventura adeguata per il livello 17, che è trovare gli amici del Modron scomparsi, e che di cui la sensazione mi ha dato che qua è un terzo momento in cui viene aggiunto ancora qualcosa che non è ben collegato con tutto il resto. Quindi volevo sapere, anche se abbiamo già spoilerato, un po' il tuo parere in generale su questa avventura e poi magari fare un discorso su cosa miglioreremmo, come reinterpretarla se si vuole giocare comunque un'avventura del genere.
Allora, come ho detto prima, secondo me sarebbe una buona furbata adattare il Furto dei Dragoni a Planescape, perché il Furto dei Dragoni ha un ottimo, una cosa che mi è servita tantissimo, cioè saper gestire le città, perché le città in qualsiasi settings per me come master sono sempre state un casino, perché i giocatori si disperdono, cioè c'è chi vuole andare da una parte dall'altra e tu devi gestire tutto questo ed è un casino, mentre almeno il Furto dei Dragoni ti spiega come poterle gestire e quindi consiglio una lettura precedente magari per poi magari sbizzarrirsi e far giocarli dentro all'avventura ma con dei paletti che magari il Furto dei Dragoni ti può dare.
Sì, potrebbe essere interessante usare gli strumenti del Furto dei Dragoni. Io vedevo per salvare questa avventura, poi è questione di gusto personale, ma per portarla al mio tavolo direi, quello che tenterei di fare è nel momento in cui incontrano l'Arcanolot e l'Arcanolot gli dà la quest principale, trovare il modo per far vedere ad alcuni dei personaggi, o uno solo o un paio, se stessi vecchi intrappolati all'interno di questo casinò, che magari gli dicono non credeteci, è lei, no, è colpa sua e non sai se è un'illusione, se è il gioco di qualche altra fazione o se è veramente il tuo stesso io di un altro universo che sta tentando di salvarsi. E l'altro dettaglio è inserire l'Arcanolot in una delle fazioni in modo tale che hai la possibilità di esplorare le fazioni di Sigil veramente e magari lasciare l'opportunità ai personaggi di dire se lei fa parte della fazione del caos perché gestisce un casinò e piace giocare ai dadi e così via, possiamo andare a chiedere alla fazione dell'ordine o a un'altra fazione se ci aiutano a risolvere il problema con lei. Facciamo comunque la sua avventura perché è una buona copertura, così non ci ammazza ancora. Nel frattempo facciamo alleati, giochiamo a livello politico nella città, magari date un oggetto magico per rimanere in comunicazione con Sigil e con i propri alleati all'interno della città e si porta avanti una campagna un po' più politica mentre girano per le Outlands e mentre portano avanti l'avventura principale.
Io nel frattempo ho totalmente scollegato il cervello perché mi è venuta in mente una cosa parallela che non c'entra con l'avventura, ma tutta questa cosa del multiverso mi ha fatto venire uno spunto che magari è proprio una cavolata, però a me ispira e mi vengono già i brividi a pensarci. Sarebbe una cosa super meta, ma se i vari personaggi fossero, cioè, legati al giocatore e non fossero i cloni del personaggio. Cioè, se io giocassi tutti i personaggi che io ho giocato nel mio passato di D&D all'interno di questa avventura, cioè se il glitch portasse tutte le copie di Giada, visto che c'era appunto l'idea che dicevamo, no, dei vari tavoli dove Strad è uno Strad diverso per ogni tavolo che ha giocato l'avventura di Strad e così via. A me, ad esempio, se vogliamo darmi una motivazione forte per i miei personaggi, nonostante non ci sia il fattore morte e tutto quanto, giocare all'interno della stessa avventura Girien, Sabeta, Olga, eccetera, sapendo che sono tutte Giada, sono tutte copie di Giada, sarebbe una roba meta, ma sarebbe molto poetica e molto un po' una celebrazione del gioco, no? E di quello che questo gioco è per noi.
È un ottimo spunto, ovviamente per chi ha già avuto tanti personaggi, certo, nel passato, però questa potrebbe essere assolutamente un'idea che scava molto di più nei giocatori.
Sì.
Sono...
Ma quindi sarebbe, se ho capito bene, praticamente un isekai?
Sì.
Dove, cioè, tu sei Giada, però hai la classe e l'aspetto di Girien.
Esatto. Okay. Cioè, io mi sveglio come Girien e dico, no, aspetta un attimo, io non dovrei essere qui. Poi quando muoio divento, Sabeta.
Sabeta, però ti ricordi sempre che hai vissuto...
E dico, ma io dovrei essere a Eberron, che cosa ci faccio qui?
Nei dintorni di Milano e che quella è stata la tua vita.
No, non lo so, cioè, non
perché
lo
quello
legherei...
Perché quello è ancora più folle,
sì,
io lo farei subito.
Non lo legherei proprio anche al real life, però mi rendo conto che è una cosa meta, perché di fatto in realtà sono personaggi molto diversi tra loro, però alla fine la cosa bella che trovo sempre in D&D è che posso fare anche personaggi completamente diversi tra loro, ma si sente che c'è un filo rosso sotto. Se ognuno analizzasse tutti i personaggi che costruisce, anche quelli che sembrano più diversi comunque hanno sempre un filo rosso sotto, perché non ce n'è, cioè sono comunque costruiti da noi giocatori.
È molto postmoderna come
a me,
come
cioè, mi vengono i brividi l'idea di giocare Anakis, che però è anche Girien, che però è anche Sabeta, che però è anche Olga, cioè perché sono, cioè, li ho costruiti io e sento che anche se sono totalmente diverse hanno sotto lo stesso sostrato, non so come...
Perdi un po' l'idea di entrare completamente senza memoria e senza background.
Sì, perché lì, certo, sarebbe appunto molto meta. Hai già in mente che tipo di personaggio è, però lì, vabbè, forse te lo vai a giocare con un'altra, secondo me, non so come dire, con un altro focus,
un'altra ottica,
sì, rispetto a quello che vuole dare questa avventura.
Speriamo di avervi dato un, diciamo, un panorama su quali siano i punti di forza e di debolezza di questo prodotto e che vi abbia anche fatto venire voglia di provarlo, perché comunque è molto interessante, ha tanti aspetti positivi. Ma la domanda che facciamo a Zoltar, che abbiamo già fatto,
esatto,
ma che ripetiamo
già
tutte le volte,
in questo podcast,
è: se dovessi iniziare adesso una campagna di Dungeons and Dragons, che personaggio giocheresti e perché?
Che classe
per giocheresti?
Per essere specifici.
Sono talmente agitato in questo episodio che sbaglio anche la domanda che facciamo uguale tutte le volte.
Proprio per ricollegarmi a Planescape, io ormai mi sto portando dietro il solito classico personaggio un po' dappertutto, in cui lo metto anche nei playtest, che ha giocato con Spelljammer, che ha giocato in Planescape. Ecco, ormai è diventato il mio personaggio simbolo per portarlo dappertutto, ma anche in altri giochi di ruolo, che è un Firbolg chierico della guerra, o comunque che in qualche modo è diventato pacifista nonostante il suo dio sia della guerra, e si chiama Gord. Io lo adoro tantissimo, anche perché l'ultimo viaggio che ha fatto appunto è stato al tavolo con Joe Manganiello, Tony Diterlizzi, Peter Atkinson e Stefan Pocorni nell'ultima Lucca, e per me portarlo lui in mezzo a queste divinità è stato una fantastica... è stata una fantastica cartolina delle vacanze.
Adesso potete essere invidiosi.
Esatto. È arrivato il momento, ve l'avevo promesso.
Quindi ha confermato quello dell'altra volta,
sì,
è lo stesso.
Sì.
Sempre lui.
Sempre lui. Stavo andando a cercare
che aveva fatto anche un bellissimo ritratto.
Marco Mallia.
Esatto.
Christian, grazie mille di essere stato con noi, è stato un piacere e sei stato super disponibile in tutto, perché anche riportare le domande che avevamo a Justice è stato, cioè, è una novità per noi ed è un onore poter mettere nel segmento conclusivo di questo podcast proprio la voce di...
Io, se veramente posso riuscire a contribuire in questa maniera per vedere i vostri sorrisi per questo piccolo sforzo che ho fatto, per me è un ringraziamento migliore.
Grazie. Poi ti abbraccio quando spegniamo i microfoni. Grazie a tutti voi di averci ascoltato. Vi ricordiamo che se volete potete condividere l'episodio per sostenerci. Potete passare sul nostro Discord Due Draghi Club. E per tutto il resto ci sentiamo al prossimo episodio, il prossimo lunedì, perché il lunedì non è mai stato così, così avventuroso.
Frequento tutti gli anni ormai la GameholeCon, questa convention che si svolge nel Wisconsin e che ogni anno chiama a sé le figure più importanti, passato, presente e futuro, di Dungeons & Dragons. Ho avuto la possibilità di conoscere Justice Harmon, co-creatore appunto, co-lead designer di Planescape e non solo, perché se trovate c'è una sua avventura nella Cittadella Radiosa e anche in Golden Vault. Lui ha avuto un inizio veramente molto umile, era uno standista che lavorava alla GameholeCon. La cosa bella è che ora è diventato game designer di Dungeons & Dragons. Justice è veramente una persona molto umile e queste sono le sue parole nello sviluppo di Planescape.
So we are here with the mighty Justice. So the question is, how did you address the issue of consistency with Planescape original setting in the new manuals? Did you make significant change or mainly focus on the evolving existing elements?
Yeah. So I think a lot of what we did with Planescape, Planescape has multiple years of books and history. So there's a lot there. This product needs to also be able to introduce new fans, right? And consolidate a lot of the lore and the things that are exciting about Sigil. So I think the best way to describe it is a lot of yes and.
Yeah.
So, we did a lot of research. I hadn't, before running this project, read a lot of the Planescape books, but we have a vast PDF library with all of them. Yeah. So looking through, things like the original Sigil and the Outlands and the setting book to the Player's Primer to the Outlands to Uncaged Faces of Sigil. So a lot of what we did was just taking the existing canon, the consistency, adding it, and in some cases updating it. You'll see that some of the factions have slightly different names. In most instances, it's just to make them gender neutral. So instead of Dustmen, it's the Heralds of Dust. And then there's some. We wanted to also introduce new things. So if you go back and read Player's Primer to the Outlands, you'll see that a lot of the original Outlands gate towns are only one page, even back then. I think Ribcage, for example, gets a single page. And so being able to provide what we call a spread, two pages and some art for each of the gate towns, that allowed us to summarize a lot of that, but also to add new things and make sure that the genre of it really came clear. So, matching the planes that they're on and asking questions of, this isn't the plane itself, but what is it like when you have Bytopia adjacent to a town? What energy? So
the second question is glitch.
Oh, yeah.
It seemed to be the most original mechanic. How challenging was it to develop the glitch mechanic, and how did you find the balance to make it interesting without being entirely irrelevant or too complicated? Can you tell us how it originated?
Yeah, so that mechanic goes all the way back to some of our first conversations about Planescape in 5e. Wesley Schneider, my co-lead, really championed that mechanic and that idea. And, when we said it internally, a lot of people responded positively. Same in the playtest. A lot of people like, it was kind of weird, and it felt appropriate to Planescape, which is kind of weird.
Yeah.
It was challenging at times to make it, succinctly, put it succinctly in the book in a way that it doesn't say, well, this and this and this and this and this, which is a lot of what you see in 5e, is like finding the shortest way to say something. That also leaves a little bit of wiggle room for players who want to do it their own way, or their DM to, interpret something more loosely. My favorite part of the glitch mechanic are some of the adventure parts that utilize it. So in the very first dungeon, there's a room you have to go through that is basically set up to kill everybody in the party, so they get to use the mechanic.
I was there during the playtest. Almost killed.
Yes, so it's a lot of fun, and there's some creatures in there, but it's a neat mechanic, and I'm interested to see how people play through it, what they think of it.
Turn of the Fortune Wheel is an adventure where death isn't frightened. Mm. Yet the horizons are so vast that characters and their action can feel insignificant. How did you manage to center characters in terms of both story and mechanics?
Yeah, I think it's a really great adventure for those reasons. Not only could we throw harder encounters, you know, at players more loosely than if they didn't have the glitch mechanic, but it was challenging in the sense of, if death is not as much of a consequence anymore, what then become the stakes for the adventure? Mm. And so you see a lot of the things are stakes external to the characters that they have a stake in. There's one Gate Town quest in Hurst where you're trying to help basically a prisoner escape. And that's, the characters can escape on their own. They can leave this person behind if they want. But I'm pretty sure that they'll be invested in that character. And I think it goes to a problem of DMing. Like, how do you provide incentives for a group? How do you get everybody in the party to be motivated to do something? And a lot of what motivates this adventure is self-discovery.
Mm.
Is figuring out why they're affected by the glitch, like looking for answers. And instead of the fear being, am I going to die? It becomes, am I ever going to get the answer to why this is happening to me? And I think that's an interesting intersection, and that the adventure has a lot of themes about information and truth. And it kind of ties back to, if you open up the setting book, one of the first pages you see is the universal truths of the three truths, like, and you'll see that if you look at those and then you compare it to the adventure, you know, things like the rule of threes, everything comes in threes. Well, the adventure has three parts. The book, the supplement as a whole has three books. Like those three rules might seem insignificant, but they are baked throughout the whole product, which is really cool.
But in Sigil and in the Outlands and the Mortar Planner Parade, there are many different ideas, places, and creators. How did you maintain a sense of cohesion in the settings? Is a sense of cohesion necessary?
Yeah, I think it needs to feel. There's a great game designer, her name is Whitney Beltran. She's now leading a studio in Bangalore, AAA Game Studio. She has a thread on this thing called resonance, which is basically like how much layering of something's themes is in your product, in your project, or whatever you're writing, your game. And I think that's really important in D&D because there are so many points and filters, if you will, where a DM or a player might opt not to include that thing. Whether a dungeon master wants to read the box text or paraphrase it, whether they run the whole adventure or take just parts of it, whether they just use the setting book and not even use any of the monsters. At any given point, you need to make sure that what you're creating survives, at least in some bit, a lot of those levels, so that at its core, it's still Planescape.
Yeah.
And so that cohesion across, you know, the things like the Mimir quotes, the things like the, just the way it's written, or even the nods to past settings, or how often you see creatures of different types in the art, that it feels like Sigil. It wouldn't feel like Sigil if there was a dwarf and a human and a dragonborn walking in the streets. But instead you get like a Modron and a mind flayer selling cranium rats on a stick, and it's weird and wacky and everything all at the same time, which is what Planescape is. So it's very important.